Lezione 8, terza parte, martedì 31 marzo. Dunque, la domanda da cui siamo partiti, se la componente, diciamo, semantica dell'opera, contenutistica, ciò che l'opera ha da dire, debba essere subordinata o sovraordinata all'elemento estetico, questa domanda, capiamo bene, a questo punto, è il frutto di un botta e risposta con lo storicismo per un verso e con la coscienza estetica che in realtà gli tiene bordone. Questa domanda, per come è formulata, esclude qualcosa di rilevante, esclude cioè il fatto che non tutta la dimensione estetica si risolve nell'arte, nell'esperienza dell'arte. Esiste un bello di natura. L'estetica, cioè, non riguarda soltanto l'arte, potremmo dire che riguarda anche la dimensione dei manufatti, degli oggetti. Noi qualifichiamo come belli indifferentemente oggetti, ornamenti, utensili, abiti. Kant si era posto questo problema e aveva parlato di un bello aderente, dove la funzione in qualche modo si sposa con la forma. Ma al di là di questo, l'aspetto più rilevante è quello del bello di natura. Che fine ha fatto? Nell'alternativa che Gadamer ci propone, si parla soltanto di arte. Ma questo può bastare per regolare i rapporti tra estetica ed ermeneutica? Secondo Gadamer sì. E qui devo dire appare il volto anche un po' decisionista, no, di Gadamer, il quale nel paragrafo numero 4 di pagina 73 motiva in maniera abbastanza diciamo decisa, con un piglio abbastanza sbrigativo, motivo il fatto che appunto il bello di naturale, la bellezza della natura, non rientra in questa, diciamo, in questo confronto tra l'estetica filosofica e l'ermeneutica. L'unico terreno di scontro e di incontro può essere costituito solo dall'arte. Perché? Perché, di nuovo, pagina 73. Il bello naturale, sto leggendo circa la metà della pagina, bisognerà ammettere che il bello naturale non ci dice qualcosa nello stesso senso in cui ci dicono qualcosa le opere d'arte per l'uomo. Il tedesco è ancora più esplicito, fatte dall'uomo per l'uomo. Qui diciamo c'è una piccola lacuna. Quelle che noi appunto chiamiamo opere d'arte. Ecco, viene fuori ancora con maggiore forza questa dimensione del dire. La natura ci parla, ci dice delle cose, ma ci parla in un modo che non è, ci parla e ci dice qualcosa in un senso che non è lo stesso, delle opere d'arte. Non è ancora una risposta. Noi ci stiamo appunto chiedendo perché escludere il bello naturale. Qui Gadamer sta semplicemente ammettendo che il bello naturale non parla allo stesso modo del bello artistico, ma ancora questa non è una spiegazione del fatto che possiamo fare tranquillamente a meno del bello di natura quando affrontiamo il rapporto tra estetica ed ermeneutica. Poche righe sotto, Gadamer taglia corto in questo modo: non c'è niente da fare. Questo piacere non puro, perché intellettualizzato, che suscita l'opera d'arte è al tempo stesso ciò che ci interessa propriamente come studiosi di estetica. In che senso ci parla la natura? La natura ci parla in un senso puramente estetico. Mentre l'arte ci parla nell'idea che Gadamer sposa per qualche riga, nell'idea di Kant, ci parla in un modo che non è solo puramente estetico, ma è anche intellettualizzato. Dunque, la natura ci parla in un modo puro, senza, diciamo, componenti intellettuali, e invece questo, cosa che la distingue appunto dall'arte. Ma la conclusione di Gadamer è tranchant, cioè noi in realtà, insomma, siamo interessati, gli estetica, come dice lui, gli studiosi di estetica, siamo interessati, diciamo, al piacere impuro dell'arte, a questa dimensione dove la sensibilità si mescola all'intelletto. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Una soluzione, diciamo, cesarista, no? Davanti al nodo, Gadamer semplicemente, anziché scioglierlo, lo taglia, ma poi fornisce un'ulteriore, diciamo, considerazione. Avvalendosi stavolta di Hegel, il bello naturale non è solo qualcosa di opposto e alternativo a quello artistico, non lo possiamo assumere solo nei termini di qualcosa di puro rispetto all'impuro e dire magari in maniera molto sbrigativa che a noi interessano le cose impure. Non è solo questo, perché in realtà il bello artistico è qualcosa di subordinato al bello. Scusate, il bello naturale è qualcosa di subordinato al bello artistico e ne è in qualche modo soltanto il riflesso. Quando noi contempliamo la natura in maniera estetica, non usciamo dal nostro mondo storico a cui apparteniamo, nel senso che il gusto, che è plasmato dall'arte di un certo periodo, arriva a far valere, diciamo così, i suoi diritti e i suoi interessi anche nei confronti della natura. Cioè, noi guardiamo la natura in modo diverso a seconda dell'epoca in cui viviamo, perché siamo influenzati dal gusto, che è una categoria estetica ma anche sociale, e dunque siamo in qualche modo condizionati dalla storia. Guardiamo la natura attraverso il filtro della storia, non possiamo chiamarci al di fuori della storia. In questo senso, dunque, limitarsi a parlare dell'arte può significare anche tornare a includere indirettamente il bello naturale. Perché? Perché il bello naturale dipende dal bello artistico e dunque, limitando questa opposizione, come abbiamo detto, a arte in senso estetico o arte in senso ermeneutico, includiamo, potremmo includere indirettamente anche la considerazione della natura. Allora, fatta questa precisazione, in cui, diciamo, seppure con una certa dose di decisionismo, Gadamer esclude il bello naturale, fatta questa precisazione, dobbiamo porci il problema di comprendere meglio che cosa significhi in senso non metaforico che l'arte ci dice qualcosa. Questo anche qua c'è un elemento di, come dire, regolazione del conflitto in maniera molto, molto assertiva, diciamo così. In qualche modo Gadamer ha già deciso come si deve rispondere a questa domanda. In cima a pagina 74, ritiene che, puramente e semplicemente, non si tratta soltanto di una metafora quando noi affermiamo che l'opera d'arte ci dice qualcosa, ma questa affermazione ha esattamente un senso preciso che appartiene al complesso integrale di ciò che dobbiamo comprendere. Quando qualcuno ci dice qualcosa, convoca, in qualche modo suscita, implica la nostra capacità di comprendere. Ma tutto ciò che ha a che fare con la comprensione è di pertinenza dell'ermeneutica. Ora, Gadamer è come se decidesse di esporre solo quella parte dell'alternativa che riguarda l'aspetto ermeneutico dell'arte. Non esplora in maniera, equanime, paritaria, queste due possibilità, sviluppa soltanto quella in cui la dimensione semantica dell'arte ha il primato, e a questo proposito cerca di collocare bene però questa dimensione ermeneutica, perché l'ermeneutica, sappiamo, ha una lunga storia, ha una quantità di compiti, può assolvere una quantità di compiti molto variegati, e dunque Gadamer cerca di precisare bene a quale ermeneutica dobbiamo guardare. L'ermeneutica si occupa, di tutto ciò che può essere enunciato, e quindi di tutto ciò che è dotato di un senso. Tutte le enunciazioni di senso riguardano l'ermeneutica, perlomeno da un certo momento in poi della sua storia, cioè all'indomani del Romanticismo, quando il compito determinante dell'ermeneutica viene visto nell'evitare i fraintendimenti. Dunque, ammesso che la funzione primaria dell'arte è quella di dire qualcosa, l'ermeneutica entra in gioco come quella disciplina che si preoccupa del fatto che il contenuto del messaggio giunga efficacemente a destinazione, e cioè non venga frainteso. Questa è la prima istanza che Gadamer fa valere, e però se questo è vero, se dunque l'arte ha da dire qualcosa e l'ermeneutica si occupa, dell'efficacia e della comprensibilità del suo messaggio, si pone immediatamente il grande problema delle arti non verbali, cioè di quelle arti che non ricorrono alla dimensione linguistica. Metà di pagina 74, le enunciazioni di senso sono anzitutto tutte le espressioni linguistiche. Il problema a questo punto consiste proprio nel vedere che cosa comporta questa assunzione per l'intero ambito delle arti. È un ombrello così ampio questo che abbiamo appena formulato, cioè l'enunciazione di senso come carattere proprio e distintivo dell'arte vale indifferentemente per tutte le arti? Cosa ne è delle, diciamo, arti non linguistiche? Abbiamo visto in che modo Gadamer ha regolato la questione del bello di natura. Semplicemente non ci interessa, o se ci interessa, ci interessa in via subordinata, perché è sempre mediato dal gusto, il quale è influenzato dall'arte. Adesso però il problema si sposta all'interno dell'arte stessa. E in questo modo possiamo notare che si inverte anche l'andamento, diciamo, dell'argomentazione che era stata propria di Verità e Metodo. Verità e Metodo partiva dalle arti performative, cioè non verbali, in cui cioè c'è una prestazione, musica, danza, naturalmente anche teatro, dove c'è una recitazione, ma c'è anche una azione, c'è una scena. Passava alle arti figurative, pittura e architettura, che sono arti silenti anch'esse, non verbali, e alla fine arrivava a parlare di letteratura nei modi che abbiamo visto. Qua il processo in qualche modo si rovescia. Perché? Perché Gadamer mette al centro dell'arte questa istanza linguistica. L'arte è fondamentalmente linguaggio, l'arte è enunciazione di senso, l'arte ha da dirci qualcosa. È su questo che fondiamo il carattere, diciamo, non solo estetico, ma ermeneutico dell'arte, e sulla sua natura linguistica. Questo però ci impone di affrontare subito la questione dell'appartenenza o meno delle arti non verbali, non linguistiche, alla dimensione che invece sembra essere fondante dell'arte stessa, cioè come linguaggio, come enunciazione di senso in termini linguistici. Dunque, dove potremmo collocare le arti non linguistiche, le opere d'arte non linguistiche? Vediamo se collocandole accanto, diciamo, agli strumenti tecnici, agli utensili, agli ornamenti, agli abiti e a tutta quella quantità di oggetti, di residui, di resti, in alcuni casi di rovine, che noi di reperti archeologici che noi ereditiamo dal passato, se collochiamo le opere d'arte in questo ambito, spesso troviamo opere d'arte esattamente in musei archeologici, no? Allora, cosa accade se noi accettiamo di collocare delle opere d'arte? Gadamer menziona un'arcaica immagine di un dio, metà di pagina 75, un torso magari rimaneggiato, mutilato, di una statua che a suo tempo campeggiava all'interno di un tempio o in una piazza di una città antica. Se noi consideriamo, se mettiamo le opere d'arte dunque nel novero degli oggetti, diciamo, strumentali o degli oggetti che appartengono alla tradizione materiale, in realtà tradiamo il senso di queste opere.